Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 e poi in podcast quando volete. Vi ricordo tra l'altro che sono disponibili le nuove tessere 2025 di Radio Popolare, le potete acquistare al banco di Garabombo che si trova nell'area del grande parcheggio della fermata del metro Pagano, linea 1, qui in sede da noi in via Olearo al 5 a Milano, alle iniziative di Radio Popolare sparse un po' in giro per il territorio. Ovviamente le potete trovare anche su radiopopolare.it, in questo caso vi verrà inviata via mail la tessera con il vostro nome. La quota per tesserarvi, beh, parte da 20 euro e arriva fin dove volete, fino a dove potete. C'è attesa per la decisione che la Corte di Cassazione dovrebbe prendere domani o nei prossimi giorni in tema di immigrazione. Si tratta della sentenza sui ricorsi presentati dal Ministero dell'Interno contro le decisioni della magistratura che hanno disapplicato le norme volute dal governo Meloni, quelle norme utilizzate per respingere i migranti nella cosiddetta colonia detentiva in Albania. La Suprema Corte si riunirà domani, dovrebbe decidere chi ha ragione tra il decreto del governo e la magistratura, ma probabilmente l'intero pacchetto che riguarda anche la definizione dei paesi sicuri potrebbe essere rinviato alla Corte di Giustizia Europea e lì i tempi sono difficilmente calcolabili. La vicenda del centro di detenzione dei migranti in Albania è l'ultima di una lunga serie, la potremmo chiamare così, di strumentalizzazioni, mistificazioni attorno al tema delle migrazioni. Come sappiamo, un pezzo della politica storicamente si è servito proprio dell'immigrazione come fonte per generare paura, rabbia, e l'immigrazione è stata in qualche modo utile per costruire consenso. Il modo? Beh, il modo è stato quello di offrire soluzioni facili e o discriminatorie al problema che la stessa politica inquinata dal razzismo aveva creato. Che cosa succede poi? Succede che un pezzo del racconto antirazzista si basi sul concetto che gli immigrati servono, sono utili. Perché discriminarli? Perché respingerli se sono utili dal punto di vista economico, ad esempio? Ma come è facile comprendere, i concetti di utilità, di convenienza economica sono concetti scivolosissimi e per certi versi anche ambigui. Non si può dire di sì o di no ai migranti sulla base della loro convenienza economica, della crescita, dell'economia di un paese. Su quel punto non si dovrebbe transigere per niente, l'unico parametro è il diritto, sono i diritti, il diritto alla mobilità delle persone, il diritto alla protezione per chi scappa da guerre o carestie. E allora stamattina cerchiamo di rivedere entrambi gli aspetti che si tengono insieme, non sono contrapposti per niente uno con l'altro. Da un lato, appunto, una ricerca, sentirete, che racconta il beneficio economico portato alla comunità dall'immigrazione, dall'altro invece alcune considerazioni sul tema che riguarda i diritti, la cultura, direi a prescindere dalle convenienze. Buongiorno e benvenuta Giorgia Marini.
Buongiorno, grazie del vostro invito.
Ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma e Giorgia Marini è anche una delle autrici e coautrice del libro L'economia delle migrazioni, il caso italiano, che è stato pubblicato di recente da Carocci. Io vorrei partire con lei, Marini, proprio da questo. Il suo coautore, tra l'altro, è l'economista Giorgio Rodano. Vorrei partire con lei con alcuni dati, cominciando a snocciolare alcuni dati, perché sono l'elemento poi di partenza, il punto di forza di molti ragionamenti da questo punto di vista. Ci sono dati che riguardano, ad esempio, partiamo da lì, il costo delle migrazioni, Marini. Si dice che gli immigrati costano tantissimo, la gestione del fenomeno migratorio è una cosa troppo onerosa, che il governo italiano non può sopportare, le casse, si dice, le casse pubbliche non riescono a sopportare. Di che cosa stiamo parlando? Di quali cifre, di quali numeri?
Allora, in realtà stiamo parlando di una cifra che è molto diversa da quella che ci vogliono far credere. Si è parlato tantissimo ed è uno degli argomenti ovviamente cavalcato da chi non vuole gli immigrati, perché si dice appunto che gli immigrati sono costosi. Si parla di una cifra di 35 euro al giorno, uscita anche su vari quotidiani recentemente. In realtà questa cifra non finisce tutta nelle tasche degli immigrati, nelle tasche degli immigrati finisce quella che si chiama pocket money, parliamo di 2,50 euro al giorno, il resto, 32,5 euro, vengono utilizzati dalle strutture di accoglienza per gestire tutti i servizi essenziali, quindi servizi di pulizia, vitto, alloggio, eccetera. Ovviamente questo non vuol dire che gli immigrati non costano. Secondo stime recenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sappiamo infatti che complessivamente la spesa per accoglienza si aggira intorno ai 4,6 miliardi di euro, che ovviamente sono per il quasi 70% relativi ai costi di accoglienza pura, quindi quelli di cui parlavo prima, a cui si aggiungono poi ovviamente operazioni per mare, soccorso per mare, assistenza sanitaria e istruzione. Quindi questi sono diciamo, i costi.
I costi, diciamo così, quelli veri e propri.
Quelli chiamati costi dell'accoglienza per i migranti.
C'è un'altra questione, anche qui sempre di numeri si tratta e sempre di contributo in qualche modo, da questo punto di vista, non lo erano ovviamente i dati di prima, ma contributo al benessere di una comunità. I numeri di cui voi parlate, che avete raccontato nel vostro lavoro, nella vostra ricerca, riguardano appunto il prodotto interno lordo, l'economia che trae un beneficio dalla presenza di lavoratrici e lavoratori stranieri in questo paese. Anche qui voi fate dei numeri, di che cosa stiamo parlando?
Allora, sì, sicuramente noi ci soffermiamo soprattutto sugli aspetti positivi dell'immigrazione e quindi sulla pressione che l'immigrazione esercita sulla finanza pubblica, sul mercato del lavoro e sulla crescita economica. In particolare, da una serie di studi che abbiamo raccolto, rileviamo che il valore aggiunto prodotto dagli occupati stranieri si aggira intorno ai 154 miliardi di euro, quindi parliamo di circa 9% del PIL. Altri effetti positivi che rileviamo rispetto alla finanza pubblica riguardano gli effetti sul debito pubblico, quindi da una serie di studi emerge che se effettivamente l'immigrazione aumentasse del 30% rispetto al flusso attuale, quindi allo stock attuale di immigrati che abbiamo nel nostro paese, questo avrebbe una ripercussione positiva sul debito pubblico che diminuirebbe di quasi 30 punti percentuali. La stessa cosa vale per ovviamente si ripercuote anche sul prodotto interno lordo, cioè è stato da più parti rilevato come ovviamente l'immigrazione può avere un effetto positivo sulla crescita del PIL del nostro paese, che purtroppo è ferma da quasi 20 anni. La proposta che facciamo noi di cercare di ancorare, di agganciare quello che è il tasso di crescita degli altri paesi dell'Eurozona, che è circa il 2% del PIL, è quello di aumentare i flussi migratori. Dalle stime che noi facciamo, degli esercizi di proiezione che proponiamo nel libro, avremmo bisogno di quasi 4 milioni di immigrati in più rispetto a quelli che abbiamo adesso. Questo ovviamente.
Quindi nel respingerli non c'è alcuna urgenza, no? Questo è quello che si, è quello che si deduce molto chiaramente. Prego.
No. No, volevo dire che ovviamente questo non va in contrasto con altre politiche giustissime di questo governo e di altri governi, quindi per esempio le politiche per la natalità. Il problema delle politiche per la natalità è che di queste politiche vedremo i risultati tra 20 anni, mentre con le politiche migratorie possiamo vedere i risultati immediatamente.
Certo, lei diceva ci sono anche...
La popolazione che invecchia c'è bisogno di forza lavoro, altrimenti tra poco per ogni lavoratore, e tra poco vuol dire tra 20 anni, per ogni lavoratore ci sarà un pensionato da mantenere e noi non ce lo possiamo permettere.
Per quanto riguarda gli effetti sul mercato del lavoro, invece, appunto, lei abbiamo visto immigrazione e finanza pubblica, immigrazione e crescita dell'economia, ora l'immigrazione e il mercato del lavoro, le regole di funzionamento del mercato di lavoro. Qui che cosa accade?
Allora, qui accade che circa il 45% degli stranieri presenti in Italia è occupato, pertanto questo vuol dire che gli stranieri occupati pagheranno le imposte, ovviamente, e verseranno anche contributi, e quindi questo ovviamente rientra sempre nel discorso che facevamo prima, cioè un bene per la nostra economia che non possiamo ovviamente sottovalutare. Dai dati raccolti vediamo per esempio che, giusto per dare qualche numero agli ascoltatori, i lavoratori immigrati versano circa 20 miliardi di euro l'anno in contributi sociali e generano un gettito IRPEF di circa 10 miliardi di euro. Ecco, queste penso che siano cifre che non dobbiamo sottovalutare.
Un'ultima domanda, Giorgia Marini, ricercatrice in Scienze delle Finanze all'Università La Sapienza di Roma, un'ultima domanda è quel capitolo del vostro libro che si chiede, immagino retoricamente, perché l'Italia non vuole gli immigrati? Si pone la domanda e la risposta è una risposta complessa.
La risposta non è facile, noi abbiamo provato a dare una risposta e abbiamo ovviamente da economisti cercato la risposta in eventi di natura economica. In particolare l'evento economico più disastroso recente è stata sicuramente la crisi economica finanziaria del 2008, che ha creato chiaramente forti tensioni anche a livello sociale. Queste tensioni sono state cavalcate in modo perfetto dai partiti nazionalistici, che hanno ovviamente fomentato l'ostilità rispetto agli immigrati, utilizzando argomenti di natura più varia, dagli argomenti di natura sociale come il fatto che gli immigrati, la teoria che gli immigrati creino ordine, problemi di ordine pubblico o alimentino il tasso di criminalità, cosa che peraltro è stata dimostrata da altri colleghi economisti tipo Paolo Pinotti o Giovanni Mastrobuoni, assolutamente non vero, e problemi di argomentazione di natura economica, che poi sono quelle che noi smentiamo nel nostro libro. Il problema di fondo secondo me è la percezione che noi abbiamo degli stranieri presenti nel nostro paese, e da una serie di sondaggi emerge chiaramente che la percezione è distorta, perché gli italiani pensano che ci siano quasi il 30% di stranieri in Italia, quindi se pensiamo ai 60 mm-hmm. milioni il 30% sono stranieri, cosa che non è assolutamente vera, perché le statistiche ufficiali si parlano soltanto di un 9% della popolazione straniera presente. Questo per dire che quando noi andiamo in vacanza, torniamo dalle vacanze, com'è stato il tempo? Ah, il tempo è stato brutto. No, non è vero, è stato brutto un giorno. Cioè, la percezione che noi abbiamo...
No, questo è un fenomeno chiarissimo.
Distorta, ok? Quindi il problema, questa percezione distorta non ci aiuta, perché poi ci porta alla fine a far ricadere su chi è più debole, meno tutelato, che non ha diritti, tutto quello che non funziona, e quindi ad addurre agli immigrati atti criminali e
conosciamo, certo. Giorgia Mauri, io la ringrazio per essere stata qua con me. Dicevo, Giorgia Mauri, ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, è una degli autori, delle autrici di un libro che è stato pubblicato di recente e che si intitola L'economia delle migrazioni, il caso italiano. Carocci è l'editore, ricco per la sua stessa impostazione di numeri e di cifre. Grazie Giorgia Mauri, buona giornata. Non l'abbiamo sentita, ci faccia risentire il saluto, grazie.
Grazie di aver eccoci. Invitato, arrivederci.
Bene, buona giornata, a risentirci. Dicevamo che stamattina ci saremmo occupati di entrambi gli aspetti legati all'immigrazione, da un lato la ricerca, quella che abbiamo ascoltato, che racconta appunto i benefici economici portati alla comunità dall'immigrazione, dall'altro le considerazioni invece sui diritti, sulla cultura che devono essere alla base dell'accoglienza, questo a prescindere dalla convenienza economica dell'immigrazione. E allora a tenere insieme i due aspetti ci ha pensato lo studioso dell'immigrazione, il sociologo dell'Università di Bologna Stefano Allievi, autore lui di una vastissima letteratura scientifica proprio sul tema dell'immigrazione. Come li tiene insieme i due aspetti Stefano Allievi?
Ma in realtà questo tipo di ricerche è utilissimo per costruire un discorso razionale intorno alle migrazioni, per capire vantaggi e svantaggi, interessi benefici, squilibri o nuovi equilibri. Il problema è che per costruire una narrazione sull'immigrazione, esattamente come per altri tipi di narrazione, bisogna puntare su aspetti culturali anche e emozionali. La dico così per dirla semplice. Per rispondere alle paure, in qualche modo la ragione, le statistiche non bastano. Se faccio un esempio banale, se mio figlio ha paura del buio, se io gli mostro una statistica dicendo che di buio non è mai morto nessuno, ho certamente ragione io, ma non ho risolto il suo problema. E quindi appunto questo tipo di ricerca è molto utile da un lato e non è sufficiente però dall'altro, cioè per costruire una narrazione, non dico una narrazione positiva che ha lo stesso valore di una narrazione negativa, ma una narrazione equilibrata, serve appunto anche lavorare sulla cultura, l'emozione, le paure, gli innamoramenti anche. Mm-hmm. Io dico spesso, cioè il 15% dei matrimoni sono coppie miste, per cui bisogna anche ragionare su questi aspetti.
Quando noi parliamo della cultura, professor Allievi, che cosa lei intende nello specifico, visto che sotto quella parola, attorno a quella parola, si possono mettere molte cose. Quindi le chiedo di andare a stringere un po' la definizione. Prego.
Chiedo scusa. Molto banalmente l'aspetto di accettazione della diversità o di abitudine alla diversità, che è diversa in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e così via. Secondo aspetto, c'è la questione, la dico brutta, razziale, il colore della pelle. C'è una terza questione, che è quella religiosa, e penso in particolare alla presenza dell'Islam. Sono tutti aspetti che non lo risolviamo con solo ragionamenti di tipo astrattamente razionale, con numeri e con percentuali. Se no sarebbero già risolti anche negli Stati Uniti quella razziale o in Europa la questione islamica.
Noi non abbiamo prove, professor Allievi, del fatto che l'uso strumentale delle paure legate all'immigrazione può essere fallimentare, o sì invece, o sono io che le ignoro e non riesco a farmi venire in mente dei casi eclatanti?
Io temo che finora abbiamo prove che può essere invece uno strumento di successo, e ce lo dicono i dati elettorali. Fino ad ora, diciamo, l'uso strumentale delle paure sull'immigrazione e sull'Islam ha pagato abbastanza bene, almeno sul breve termine. Poi credo che sul medio-lungo termine si possano fare ragionamenti più complessi e che non vanno necessariamente in questa direzione, man mano che c'è un inserimento nel tessuto economico, ma aggiungo sociale, culturale, politico, mediatico, intellettuale, accademico, eccetera, di quelli che consideriamo nuovi venuti. Però appunto fino ad ora delle prove che funziona abbastanza sì, se no non lo si userebbe con questa frequenza, dal Front National alla AfD in Germania, per citare degli esempi.
Oppure Trump negli Stati Uniti.
O Trump negli Stati Uniti o Salvini e Meloni in Italia. Quindi diciamo che la presenza, per esempio, di partiti islamici è in Europa a percentuali da prefisso telefonico 0, mentre invece le percentuali di partiti anti-islamici sono cospicue. Questo è un esempio abbastanza indicativo del fatto che se lo si usa strumentalmente è perché in qualche modo rende un servizio, risponde alle paure di uno zoccolo importante della società, che non è tutta la società e non è neanche l'evoluzione o le tendenze della società. Però noi sappiamo che per esempio votano di più i più anziani, le paure incidono di più sui più anziani, gli anziani sono di più dei giovani in Europa, e questo, anche se le tendenze vanno in un'altra direzione, per un lungo breve periodo questo discorso paga.
Professor Allievi, lei si è reso conto del fatto che noi ci stiamo muovendo in una direzione che è sempre più ossessionata dal fenomeno migratorio? Ovviamente la mia domanda era retorica, se si è reso conto o meno, se ne è reso conto e come, e ce lo ha insegnato anche attraverso molti dei suoi testi, dei suoi libri, Stefano Allievi. Ma volevo dire, noi ci stiamo muovendo in una direzione per cui l'ossessione anti-immigrati, l'odio verso i migranti sta raggiungendo forse un apice, poi chi lo sa se questo apice è bene o male definibile, però nel mondo, se guardiamo anche l'andamento delle elezioni, parlavamo prima di Trump, ma si può parlare di Milei in Argentina, così come della Francia, della Germania, come faceva anche lei, della stessa Italia, di paesi dell'Europa orientale come la Romania, dove si è votato proprio in questi giorni. C'è una tendenza solida a manifestare consenso verso soluzioni autoritarie nei confronti dei migranti, quando va bene sono dei muri.
Sì, sono d'accordo, però che in un certo senso andiamo verso l'apice, nel senso che c'è un pezzo di società, e penso in particolare alle generazioni più giovani, dove pure sono fortemente presenti le militanze radicali anti-stranieri, anti-islamiche, però si viaggia di più, si studia di più, livello di istruzione maggiore, numero di ambienti misti in tutti i sensi, religiosi, etnici, culturali, di orientamento di genere, eccetera, è sempre più presente. In questo senso qualche, diciamo, segnale di speranza è possibile individuarlo. Io devo dire, ho appena licenziato il mio ultimo libro, uscirà in febbraio, che analizza i conflitti proprio culturali intorno all'immigrazione e alla pluralità religiosa, individuando però il conflitto stesso come un mezzo per far emergere quello che c'è nel sommerso, quello che c'è nella pancia, nello stomaco della nazione, che in qualche modo attraverso i conflitti riconosce la diversità, in maniera che può sembrare paradossale, ma che in realtà ha una certa efficacia. Cioè, spesso, per esempio, il primo contatto che molti di noi hanno con i musulmani è perché sono contro i musulmani, perché firmano una petizione contro una moschea, perché raccolgono, perché sono contro il velo, il foulard, eccetera, eccetera, cose di questo genere. Eppure quel momento iniziale, che è conflittuale e negativo, ha anche degli effetti trasformativi, devo dire, come succede anche in altri ambiti sociali. Cioè, noi siamo persone contraddittorie, ma siamo anche soggetti a cambiare idea, e quindi questo accade spesso attraverso l'esperienza. Cioè, sempre più spesso siamo fin dal nido a scuola con persone di culture diverse, capita che ce ne innamoriamo, che facciamo sport insieme o che siamo fan dello stesso gruppo musicale o tifosi della stessa squadra, e questo ha effettivamente anche degli effetti trasformativi in senso positivo.
Professor Stefano Allievi, io la ringrazio per essere stato qui con me, e ci può anticipare il titolo di questo suo prossimo libro? Prendiamo nota.
Sì. Diversità e convivenza, come dire.
Bene, a tema anche con la chiacchierata che abbiamo fatto stamattina. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Stefano Allievi, sociologo. Dell'Università di Bologna. Voglio salutare anche la ospite di pubblica della prima parte della trasmissione, Giorgia Marini, che in qualche occasione ho sbagliato a pronunciare il suo cognome, quindi mi scuso e mi correggo. Giorgia Marini, ricercatrice in scienza delle finanze all'Università La Sapienza di Roma. Voglio chiudere la puntata di oggi con un ricordo della partigiana Iole Mancini, morta ieri a 104 anni nella sua casa a Roma. Scrive Concetto Vecchio questa mattina su Repubblica la storia di una giovane sarta che si era ritrovata a combattere i nazifascisti nella Roma occupata. Questa è la storia di Iole Mancini e che per una serie di circostanze romanzesche si era ritrovata nel maggio del 44 nel carcere delle SS. Erich Priebke l'aveva torturata per sapere dove si era nascosta il marito, il gappista Ernesto Borghesi, che aveva partecipato seppur in un ruolo defilato all'attentato di Via Rasella. Giorni prima Ernesto era infatti riuscito a fuggire miracolosamente da Regina Coeli e i nazisti per ritorsione erano andati a cercare proprio lei, Iole. Tenne duro, non fece i nomi dei suoi compagni, non tradì Ernesto. L'ultima notte, con gli americani ormai alle porte di Roma, la caricarono su un camion per portarla fuori città, nella località La Storta, dove i tedeschi intendevano fucilare gli ultimi prigionieri. Il primo camion partì. Il veicolo su cui venne fatta salire Iole, no. L'autista imprecò più volte per quell'avaria, quindi li fecero scendere e li rinchiusero di nuovo in cella. I nazisti presero la strada per il nord. Poche ore dopo, alle prime luci dell'alba, la folla in tumulto abbatté la porta e liberò Iole e gli altri prigionieri. Questo è il ricordo di Iole Mancini a firma Concetto Vecchia, questa mattina sulla Repubblica. Adesso la linea va a Cult, Ira Rubini. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lelli Guori. Ciao.